Alla fine della scorsa lezione abbiamo avanzato l'ipotesi che coloro che dispongono di molta informazione politica, che sono presenti in tutte le società in proporzioni massicce, 20, 30, 40% delle persone, non dimentichiamolo, non sono politicamente ignoranti. Esistono cospicue minoranze di persone politicamente informate, che posseggono conoscenze politiche, ma abbiamo suggerito che tali conoscenze sono acquisite per motivi diversi dal votare bene. Sono acquisite per altri motivi. Ne abbiamo distinti due di queste motivazioni principali. La prima riguarda la ristretta nicchia di persone che campano di politica, a partire ovviamente dai politici che debbono essere informati, gli conviene essere informati naturalmente. Poi i giornalisti, gli opinionisti, i militanti di partito che debbono, nelle loro cellule, sezioni, gruppi di partito, debbono mostrare di saperne qualcosa, anche per fare una certa carriera. E poi una più vasta schiera e un più vasto numero di persone, di profani, di dilettanti, di non professionisti che non campano di politica, ma che amano l'informazione politica per gli stessi motivi per cui un tifoso della Juventus ama sapere tutto sulla sua squadra, sulla sua storia e sui suoi successi. Questi signori, queste persone, che sono molto numerose, e che formano per esempio il pubblico dei talk show, i talk show di politica, che ricevono molta attenzione anche in seconda serata, e anche in Italia, no, sappiamo bene, non c'è bisogno che io enumeri tutti i popolarissimi conduttori di talk show. Questo pubblico, che legge anche giornali, si informa sulla rete, ama l'informazione politica. È animato da passione politica, ma allora proprio perché lo scopo non è quello di cercare la verità sull'economia, la società e la politica in modo da votare bene, ma lo scopo è soddisfare la propria passione partigiana, questa diciamo, vasta minoranza, chiamiamola così, di persone politicamente informate sono afflitte da quello che abbiamo definito il confirmation bias. Bias, si scrive B-I-A-S, difficile da tradurre in italiano, vorrebbe dire sbilanciamento, errore sistematico. Questo bias è il confirmation bias, è un errore sistematico attraverso il quale tu cerchi l'informazione che conferma le tue preesistenti opinioni. Non vai in cerca della verità, pensi di averla già acquisita e quindi cerchi solo le informazioni che la rafforzano, che rafforzano la tua credenza o opinione di aver acquisito la verità. Attenzione che nessuno può pensare che il confirmation bias riguarda solo gli stolti, solo le persone normali, i profani, l'uomo della strada. No, il confirmation bias è stato individuato dagli psicologi cognitivi, dagli scienziati cognitivi che si sono occupati di quella collettività di persone idealmente razionali, almeno in teoria, che dovrebbero essere gli scienziati. Gli scienziati e i ricercatori sono afflitti da questo genere di bias che impedisce loro di spaziare su varie teorie, di considerare varie fonti di informazione, insomma. È questo bias una delle cause principali del dogmatismo nella scienza, dell'attaccamento irrazionale alle proprie opinioni. E non lo sto criticando. Può darsi che il dogmatismo nella scienza abbia anche una funzione utile, come ha, per esempio, sottolineato un allievo poi dissidente di Freud, scusate, di Popper, di Karl Popper, che si chiama Imre Lakatos. Bene, ora noi torniamo al testo del nostro Somin per leggere alcuni passaggi significativi. Per esempio, a pagina 133 nell'ultimo capoverso possiamo leggere. Questa intuizione sul carattere partigiano dell'informazione è confermata da studi nei quali si mostra che gli individui tendono a usare le nuove informazioni per rafforzare le proprie posizioni precedenti sulle questioni politiche, mentre non prendono in considerazione le prove che le contraddicono. E naturalmente queste affermazioni sono tutte suffragate da letteratura scientifica che trovate in nota e che io ignorerò di solito, ma vi consiglio di dare uno sguardo alle note. Per esempio, ricerche sperimentali mostrano che i sostenitori dei partiti politici non solo rifiutano le nuove informazioni che mettono in dubbio le loro convinzioni, ma talvolta reagiscono con un'adesione ancora più appassionata a quelle idee. Se io mi reco in un dibattito pubblico e per amor di discussione, visto che non trovavano nessuno che difendeva la legittimità e l'opportunità, legittimità etica, opportunità politica della pena di morte, trovavano solo avversari della pena di morte, e io vado là con i migliori argomenti tratti da pensatori umanitari come Kant, come John Stuart Mill, o anche da pensatori leggermente meno umanitari come Hegel, e difendo le ragioni della pena di morte, ovviamente per chi ha commesso gravi crimini. Scopro che alla fine del dibattito, dove ho, da un punto di vista puramente dialettico dell'informazione, stracciato, diciamo così, i miei avversari contrari alla pena di morte, non solo non ho convinto nessuno, che non era il mio scopo perché sapevo che esisteva il confirmation bias, ma se tu fai un questionario a chi è uscito dalla conferenza e gli chiedi di ricordare uno solo dei miei argomenti, scopri che nessuno ricorda niente. Cioè, non è che tu ricordi delle posizioni che non condividi, ma le ricordi in modo da averle nella tua mente da poterle recuperare. No, le cancelli e le dimentichi. E non c'è da lamentarsi di questo. La mente umana funziona così. E se funziona così dopo molti, molte decine di migliaia di anni di presenza dell'Homo sapiens sulla Terra, anche queste distorsioni cognitive hanno avuto la loro funzione evolutiva. Però di questo non parliamo, ma dobbiamo accennare a questa possibilità per evitare atteggiamenti di sciocco moralismo. Comunque conosco bene la persona che ha difeso le ragioni della pena di morte in quella conferenza oramai molti anni fa, perché era un mio omologo. E qui a pagina 134 il nostro Somin cita il mio diletto Brian Kaplan, quello che ha scritto Il mito del lettore razionale, che trovate nel terzo modulo, se volete, in un inglese molto semplice, non dovrebbe spaventarvi. Allora, l'economista Brian Kaplan definisce questo comportamento irrazionalità razionale, e quindi adesso stiamo per conoscere, anzi l'abbiamo già conosciuta ma senza questo nome, qualcosa che in un certo senso è ancora più grave dell'ignoranza razionale, perché è una irrazionalità razionale. Attenzione, quando parliamo di irrazionalità cognitiva, quella che usiamo per formare le opinioni, le nostre opinioni. E quando parliamo di irrazionalità razionale, parliamo di razionalità pratica, quella che riguarda la corretta, giusta, appropriata utilizzazione delle nostre risorse di tempo e di denaro. Quindi, parlando di irrazionalità razionale, diciamo che è praticamente razionale non investire energia, tempo e denaro nel formarsi opinioni razionali, cioè nel ragionare sui dati acquisiti, sulle conoscenze acquisite, e nell'applicare a tali conoscenze delle inferenze deduttive, induttive, dei ragionamenti che stanno in piedi, usare bene a fini cognitivi le proprie conoscenze nel tentativo di raggiungere la verità. Ma allora c'è qualcosa davvero di peggio dell'ignoranza razionale. C'è l'irrazionalità razionale che affligge coloro che hanno acquisito per piacere, diciamo così, o per vivere, o per motivi perché ci campano, hanno acquisito informazioni politiche, conoscenze politiche, ma le usano in maniera così cognitivamente inappropriata da raggiungere conclusioni e comportamenti elettorali che sono talvolta molto peggiori degli ignoranti. Meglio forse un ignorante razionale che un irrazionale razionale. E non è una contraddizione, perché parliamo di razionalità pratica, mentre qui si parla di irrazionalità cognitiva. Per usare le sue stesse parole di Kaplan, gli elettori razionalmente ignoranti possono regolare non solo la qualità, la quantità di informazione acquisita, ma anche il grado di razionalità con il quale elaborano l'informazione di cui dispongono. Detto in altri modi, altrimenti, questo modo di elaborare l'informazione da parte dei cittadini può essere razionale se finalizzato allo scopo della gratificazione psichica, ma è irrazionale se lo scopo è migliorare la qualità del loro voto e migliorarla raggiungendo, diciamo così, la verità sulla situazione politica, economica e sociale. Si dà per assodato che se io sono arrivato vicino alla verità sulla situazione politica, economica e sociale e ho idee dunque adeguate su come migliorarla, allora voto bene. Ma se la verità è l'ultimo dei miei fini, se il mio fine è la gratificazione, beh, allora acquisirò ed elaborerò le informazioni in vista di un fine che non ha nulla a che fare con la verità e con il votar bene connesso al possesso della verità. Lo scopo, dice Somin, parlando della qualità del loro voto, che non è lo scopo dell'informazione, quest'ultimo, vale a dire migliorare la qualità del voto, è raramente il principale obiettivo dell'acquisizione di informazioni, poiché la probabilità che queste ultime possano avere un impatto sui risultati elettorali è molto piccola, e noi sappiamo che questo è il vero demone. Naturalmente non poteva mancare una citazione di George Akerlof, che vi consiglio di leggere, se non altro perché George Akerlof è un teorico degli spiriti animali del capitalismo dell'economia capitalistica e di mercato, e ha vinto il premio Nobel dell'economia proprio studiando l'effetto dell'irrazionalità degli agenti economici nella vita economica. Quindi rilassiamoci, tiriamo un bel sospiro. L'irrazionalità non riguarda solo la dimensione politica del cittadino che va a votare, ma anche del cittadino che acquista azioni, che guida un'impresa, e queste e quindi le sue decisioni hanno un rilievo notevole dal punto di vista economico, ma purtroppo egli si illude. E Akerlof ha scritto degli articoli, dei libri molto belli, dicono, perché non conosco direttamente la sua opera, anche se è un bravo divulgatore, quindi qualcosa si può leggere, tradotto anche in italiano dopo aver vinto il Nobel. Mi piace l'articolo citato, mi piace il titolo dell'articolo citato da Somin, vedete la nota 60, Economics of Illusion. Esiste una vera e propria teoria economica dell'illusione. Ma insomma, allora, se non è la verità lo scopo di acquisire molte informazioni politiche da parte di quelli che le acquisiscono, quale mai sarà questo scopo? Ed ecco la parola semplice che arriva a pagina 135, lo scopo è la felicità privata. Perché, diciamolo davvero, se io acquisisco informazioni, leggo delle belle storie politiche, è come leggere una bella storia della Juventus, se io sono juventino, Il possesso di queste informazioni, di queste analisi, contribuisce alla mia felicità privata. E mentre il risultato del voto, che è influenzato minimamente, in modo insignificante dal mio voto, è improbabile da raggiungere, mentre della verità sulla situazione politica e sociale può interessarmi molto poco, della felicità privata mi interessa molto. È vero che i filosofi antichi, teorizzando anche la politica e la filosofia a partire da Pitagora, poi Platone, Aristotele, dicevano che la filosofia è vita contemplativa, vita teoretica, bios theoreticos. E quindi erano arrivati alla conclusione che, Platone soprattutto, che solo i filosofi che avevano una vita basata sulla contemplazione della verità dovessero decidere tutto in politica, dovessero essere i signori della città. Bene, noi siamo qui alle prese con il tentativo di non seguire la via di Platone, soprattutto quelli di noi che per conoscenza diretta non hanno una grande opinione della saggezza dei filosofi. Siamo condannati alla democrazia pur sapendo che è gestita e azionata da uomini ignoranti, ma vogliamo ridurre l'impatto dell'ignoranza politica. E con questo nobile proponimento ci diamo un saluto per la prossima puntata.